Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Mazzone, sono le 11:01 e ben trovati all'ascolto dell'approfondimento quotidiano di Radio 3 Mondo. Cominciamo subito oggi andando in Turchia dove si costruiscono i muri invece di abbatterli, perché è notizia di questi giorni che è stata iniziata la costruzione di una barriera, di un muro alto 2 metri, sovrastato da filo spinato, che correrà lungo tutto l'esteso confine con la Siria, che separa la Siria dalla Turchia. Parliamo di circa 900 chilometri, una sorta di muraglia che il governo turco vuole costruire per proteggersi da infiltrazioni, almeno così si dice, di contrabbandieri e miliziani. Ma per capirne qualcosa di più di questo muro, di queste grandi opere, mettiamolo tra virgolette, volute dal governo di Recep Tayyip Erdogan, è con noi in collegamento telefonico da Istanbul Fazla Matt, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Matt.
Buongiorno a voi.
Di che cosa si tratta? Lei ha scritto per l'Osservatorio Balcani e Caucaso recentemente, proprio qualche giorno fa, della costruzione di questo muro che ha scatenato anche le proteste dei curdi che abitano proprio lungo il confine tra la Turchia e la Siria. Perché la decisione di Erdogan di erigere questa mostruosa barriera, potremmo definirla, lunga 900 chilometri?
Allora, in realtà questo muro riguarda in particolare i centri di abitazione che dalla parte turca corrisponde alla cittadina di Nusaybin e dalla parte siriana a quella di Kamışlı. È un'opera appunto dovrebbe sarebbe alta circa 2 metri, poi un altro 1,5 metri di filo spinato, che nella sua fase iniziale però interesserebbe solamente queste due cittadine, 7 chilometri che si estendono tra queste due cittadine e di cui sono state già costruite 200 metri. E la costruzione di questo progetto in realtà è iniziato qualche mese fa ed è stato interrotto il 7 novembre scorso perché proprio il sindaco della cittadina di Nusaybin, Ayşe Gökkan, il 30 ottobre scorso ha iniziato uno sciopero della fame per appunto bloccare l'edificazione di questo muro. Si è accampata in un campo, tra l'altro minato proprio nella prossimità dell'area in cui si dovrebbe costruire questo muro, ed è riuscita in 9 giorni, anche con il sostegno della popolazione, delle due cittadine e altri politici locali, a bloccare proprio questa costruzione. E al momento quindi per fortuna risulta sospesa questa opera.
E risulta sospesa finché Erdogan non deciderà di riprenderla, perché fondamentalmente osservando le decisioni del premier di Ankara ultimamente sembra improvvisamente fermarsi, tornare indietro sui suoi passi e poi però le riprende. E noi ci auguriamo che non sia così in questo caso, ma la costruzione di questo muro Ankara l'ha giustificata dicendo: vogliamo evitare che fondamentalmente contrabbandieri e miliziani, quindi una sorta di criminali, entrino in Turchia. In realtà in Siria c'è tuttora la guerra e quindi la costruzione di un muro andrebbe anche a impedire i rifornimenti alimentari e i medicinali che arrivano per la popolazione civile in Siria, proprio la popolazione che vive lungo il confine. A questo la Turchia non ha pensato?
Ovviamente è un problema molto grosso. Attualmente tra i 13 varchi di frontiera che ci sono al confine tra la Turchia e la Siria sono attivi solamente 3, sono aperti solo 3. Quindi di fatto esiste già il problema del trasferimento degli aiuti umanitari in Siria. Questo problema già esiste. Le motivazioni ufficiali dello Stato turco riguardo alla costruzione di questo muro è stato detto che per evitare il contrabbando, il passaggio delle milizie e anche quello di impedire che la popolazione oltrepassi dei campi minati. Questo è un problema anche molto importante che riguarda gran parte del territorio al confine con la Siria. Sono campi minati dappertutto. E però il movimento politico curdo ovviamente contrabbatte a questa spiegazione ufficiale, dicendo che questo è un problema che va avanti da 60 anni e il governo fino ad ora non si è posto il problema di minare il territorio. E loro spiegano la cosa affermando che in realtà quello che preoccupa in realtà il governo turco è il fatto che la zona immediatamente al confine, subito al confine tra Nusaybin e Kamushle, sia passata sotto il controllo curdo del Partito dell'Unione Democratica. E la zona, tutta la zona denominata Rojava, che è il Kurdistan occidentale, che corrisponde alla parte settentrionale della Siria, è praticamente sotto il loro controllo. E la Turchia, secondo la spiegazione appunto che viene data anche dai curdi della Turchia, si sente in condizione di doversi proteggere da questa pressione che gli arriva dal confine siriano.
Ma questo non rischia di esacerbare i rapporti che già non sono ottimi, però si erano intraviste delle aperture ultimamente tra il governo di Ankara, i rapporti del governo di Ankara con la popolazione curda in Turchia?
E infatti questa è una delle critiche che vengono mosse al governo, perché allo stato attuale le trattative di pace con i curdi, che è stato avviato la primavera scorsa, a marzo, è in fase di stallo. E ogni tipo di reazione di questo tipo, che una reazione di tipo esclusivo come questa che che ha avviato adesso il governo, rischia sì di minare la credibilità e la sincerità del governo turco nei confronti della popolazione curda presente in Turchia. Quindi è uno degli elementi più criticati, sempre anche questo atteggiamento del governo.
Senta Faslamat, lei vive a Istanbul, quindi siamo in collegamento con lei da Istanbul. Ha già provato a passare nel tunnel, nella grande opera voluta da Erdogan, nel tunnel sotto il Bosforo?
Io no, personalmente preferisco il vaporetto. Ma ci sono tantissime persone che l'hanno già provato e sono rimasti impressionati dalla modernità del progetto, anche se il primo giorno c'è stato subito un blackout e quindi ci sono stati i primi problemi. E, diciamo che questo è il progetto del Marmaray, il tunnel sotterraneo che attraverserà il Bosforo. È stato lanciato come un progetto del secolo, ma io ancora non ho avuto modo di sperimentarlo personalmente.
Preferisce andare sul sicuro con il tradizionale, il classico vaporetto. E le chiedevo questo del tunnel sotto il Bosforo, al di là dell'accenno turistico della questione, perché più voci da Istanbul ci hanno detto che in realtà non è che risolva poi tanto dei problemi del traffico di una città che è una megalopoli. Al di là di questo, però, rappresenta un fiore all'occhiello per il governo di Erdogan. Ecco, l'impressione è che attraverso queste grandi opere Erdogan stia cercando poi in fondo di fare campagna elettorale anche per le prossime elezioni presidenziali che si terranno in Turchia, no? Il prossimo anno.
Certo, sicuramente fa parte di un programma di piano elettorale del governo. E rientra tutto anche nel programma annunciato per il 2023, che è il centenario della Repubblica Turca, entro il quale il governo si è posto l'obiettivo di potenziare e rinnovare il sistema delle infrastrutture del paese, lo sviluppo urbano in diverse città del paese. Questo include ferrovie, autostrade, canali, metro, stadi, anche nuove città. E all'interno di questo diciamo di questo filone sono stati annunciati anche alcuni progetti che sono stati chiamati folli addirittura dal governo, perché prevedono appunto una serie di opere con un impatto molto forte, altamente simbolici, come per esempio anche il canale Istanbul, che sarebbe il progetto di un secondo Bosforo che dovrebbe collegare il Mar di Marmara al Mar Nero, quindi un canale artificiale da costruire. E poi c'è il progetto del terzo aeroporto a Istanbul, che sarebbe è stato presentato come l'aeroporto più grande d'Europa, e il progetto del terzo ponte, quindi tutte opere con un grande impatto simbolico, che appunto vogliono elevare l'immagine di Erdogan, rilanciare anche la sua popolarità in vista sì delle prossime elezioni presidenziali del 2014 e poi anche quelle insomma generali del 2015.
Va bene, sì. grazie a Fazla Matt, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso da Istanbul, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi.
E io vi ricordo che potete inviarci un SMS al 335 56 34 29.